Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto lunedì 29 gennaio 2024, promosso dal Circolo della Stampa di Trieste, presso la sede di Corso Italia 13 a Trieste. Il presidente Pierluigi Sabatti ed il vicepresidente Luciano Santin in dialogo con Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Io vi do una biografia di Enrico Trevisi, anche se è conosciuto, però mi pare che sia importante avere dei dati. Dunque, intanto è nato ad Asole, no? Provincia e diocesi di Mantova, nel 1963. È cresciuto a Pieve San Giacomo, in provincia, e diocesi di Cremona. Ha frequentato il seminario diocesano di Cremona. Dopo l'ordinazione, naturalmente il suo curriculum è molto più vasto, ma io ho riassunto per punti principali. Dopo l'ordinazione ha conseguito il dottorato in teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e ha ricoperto diversi incarichi da docente, vice direttore insegnante di teologia morale al seminario diocesano dal 1990 al 1997 e in seguito fino al 2022 allo studio teologico interdiocesano di Crema, Cremona, Lodi e Vigevano. Docente all'Istituto Superiore di Scienze Religiose a Mantova, alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano e all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona. Parallelamente è stato responsabile dell'Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro fino al 2003 e direttore del Centro Pastorale Diocesano fino al 2004. Dal 2000 al 2005 ha ricoperto il ruolo di assistente spirituale delle API. Nel 2004 diventa rettore del Seminario Diocesano di Cremona e membro del Consiglio Presbiteriale del Collegio dei Consultori. Nel 2016 il Vescovo Antonio Napoleoni lo nomina parroco di Cristo Re in Cremona e coordinatore dell'area pastorale per le famiglie. Il 2 febbraio 2023, quindi un anno fa più o meno, Papa Francesco lo nomina Vescovo di Trieste, succedendo a Giampaolo Crepaldi, che ha preso possesso della diocesi il 23 aprile nella cattedrale di San Giusto. Quindi io direi che con 10 mesi di permanenza a Trieste sulle spalle si può fare già un primo bilancio. Intanto l'impatto con questa città e poi che cosa si aspettava e che cosa invece ha trovato, o si aspettava quello che ha trovato?
Buonasera a tutti, sono contento di essere qui con voi. È evidente che sì, dico un po' di impressioni, sono quasi 10 mesi sì, che sono qui, eppure colgo ancora tante cose nuove da imparare, e allora mi piace, ecco, anche avere tanti maestri che mi aiutano a comprendere un po' meglio. Che cosa mi aspettavo? Sapete, ho già detto fin dall'inizio, io non ero mai stato a Trieste. Per me Trieste era una bella città sul mare, con un porto importante e con una storia faticosa della quale però sapevo poco. Devo essere sincero,
sì.
Mi è sembrato anche che talvolta anche tante persone che attualmente vivono a Trieste conoscono poco la storia di Trieste. E allora vi dico che questa mattina ho promosso per tutti i preti della diocesi di Trieste, che vengono da 18 nazionalità diverse, e allora ho promosso un incontro con il professor Raul Pupo perché potesse spiegare un po' dove si trovano, in quale città ci troviamo, quali sono le caratteristiche, la storia, le ferite di questa città. Per cui il mio impatto è stato quello di venire proprio un po' in punta di piedi col desiderio di conoscere e di capire. Questo sì, certo, attraverso evidentemente la lettura di testi e poi però soprattutto l'ascolto. L'ascolto delle persone con la loro storia. Per cui sono arrivato qua, il mio primo impatto è stato quello desiderare di incontrare le persone e le realtà, per cui mi sono proprio messo, sì certo, incontrarle, perché tanti volevano venire a conoscermi, a salutarmi, a dirmi cosa facevano, però anche girando un po' per la città, entrando un pochino dentro i tessuti delle realtà più belle e vitali, e volte anche di quelle un po' più faticose che fanno parte della vita e fanno parte anche della città di Trieste. Il mio primo impatto è stato che mi sono sentito, allora io sono arrivato a Trieste e non c'ero mai stato e non conoscevo nessuno a Trieste, per cui sì, mi hanno accompagnato in tantissimi che sono gli amici di una vita, la mia famiglia, i miei parrocchiani, tantissimi preti, però poi tutti sono tornati, ecco, e sono rimasto qua da solo, ecco. E devo dire che ho trovato però immediatamente, e questo a dispetto di qualcuno che dipinge magari i triestini come un pochino persone che magari non ti danno tanta confidenza, che sono un pochino che in realtà io mi sono sentito subito accolto e amato da tanta gente, la più diversa, ecco. E per cui il mio primo impatto è stato questo, fin dalla prima intervista, con quale programma viene a Trieste? Ma io vengo a Trieste, ho risposto un po' col sorriso dicendo, ma vengo per cercare di vivere un po' il Vangelo con la gente di Trieste, e sapendo che il Signore mi precede, per cui è già lì, ecco. Per cui sono venuto con questo atteggiamento, ma non perché non ho idee piuttosto e così via, ma perché però è evidente che anzitutto, e anche un po' la logica di quell'incontro che ho promosso questa mattina con tutti i preti della diocesi, è quello di cercare di capire dove siamo, cercare di capire la storia delle persone e anche le loro ferite, che sono le più diverse, perché dietro quel volto tante volte noi non sappiamo qual è la storia di quella famiglia. È una famiglia che proviene dall'Istria, è una famiglia che invece no, è un triestino doc, sono rimasti in pochi. Sentivo
il microfono, mi fanno segno.
Sì,
grazie.
Sentivo che negli anni 60, 70 sono trasferiti 25.000 triestini in Australia. Cioè, sono cose che sui libri di storia non ci sono scritte, non le ho imparate. È soltanto ascoltando, incontrando e ripeto, dando il tempo anche alle persone e la così un po' di stima, ecco, che potevano raccontarsi. Per cui ecco, questo è stato il mio primo impatto, per cui incontrare, ascoltare e anche però non stando seduto nel mio studio aspettando le persone, un pochino sì, però mi sono preso un po' la libertà di girare anche a piedi, perché è bello girare anche a piedi per incontrare le persone.
E che cosa l'ha colpita di più della città? Parliamo anche dal punto di vista veramente architettonico, perché è una città un po' diversa da quelle della pianura padana dalle quali lei proviene.
Sì, certo. Ma diciamo così che Trieste è una città davvero unica, perché la sua storia è unica. Allora, è una città che ha origini romane e non ci sono così tante città che hanno il teatro romano come c'è qui a Trieste. Rispetto alle città del Friuli sono state invase e distrutte dalle popolazioni barbariche, Trieste no. Ma Trieste era proiettata con il mare verso terre lontane più che con il suo entroterra. oppure se era legato ad un entroterra, era legato a un entroterra lontano, che era l'Austria. Allora, è una città unica, dove ci sono queste vestigia romane, e poi c'è la città che conosciamo, la nuova città, quella dove ci troviamo, che invece è asburgica. Per cui c'è questo salto rispetto alla città medievale da cui io provengo, con tante chiese medievali bellissime che ci sono a Cremona. Invece qua c'è questa, le vestigia romane, e poi la città che, da quando è diventata Porto Franco all'inizio del 1700, poi si è sviluppata e ha avuto il grande impulso, rendendo la città di Trieste, è vero.
Quella... Mi ha fatto impressione trovare poche chiese a Trieste, ma tante, molte, di tante religioni.
La cosa che emerge subito, Trieste, venendo, e questa l'avevo letta prima, perché dopo, evidentemente, quando ho saputo che venivo a vivere a Trieste, a stare, e sono diventato triestino, allora ho cominciato a leggere e così via, sì, mi aveva colpito subito questa dimensione, la dimensione di questa grande sinagoga, così avevo letto, la seconda sinagoga d'Europa dopo quella di Budapest come dimensioni, piuttosto che la chiesa serbo-ortodossa, la chiesa greco-ortodossa, per cui questa città che nel suo fiorire, per come la conosciamo oggi, diciamo, è fiorita come una città cosmopolita. Dunque una città che subito il primo impatto che le mie letture e poi il venire a Trieste, ecco, dico che è proprio questo. Aver cercato di capire, ripeto, non ero mai stato, ma provando a capire qualche cosa, leggendo, io ho scelto che la prima mattina che sono stato qui a Trieste, per cui io sono arrivato il 23, il 24 aprile, alle 8:30, io ero in sinagoga. Perché a Cremona non c'era la sinagoga, cioè, allora dobbiamo cominciare a conoscere anche le realtà che in qualche modo meritano che sia io che mi muova. Poi sapete, i rabbini, poi gli ebrei non entrano nelle nostre chiese, e allora io ho chiesto di andare e di leggere insieme una pagina della scrittura, e il rabbino, l'abbiamo letta insieme, me l'ha spiegata come lui voleva, e mi ha fatto visitare la sinagoga, e per cui ho fin dalla prima mattina presto io ho iniziato a uscire, ad andare incontro, e così via via poi con tutte le altre realtà.
Monsignore, mi permetto di aggiungere una piccola tessera. Fino al 1918 a Trieste c'era anche una moschea all'interno del comprensorio della caserma grande, oggi piazza Overdan, dove c'è un reggimento bosniaco che aveva molti musulmani, e allora sotto l'Austria era stata realizzata una moschea molto piccola, insomma un luogo di culto, che poi naturalmente è andato perduto, ma rimane il cimitero ottomano, che era l'unico dell'Europa occidentale, e venivano da paesi molto lontani, facevano centinaia di chilometri per poter inumare i loro morti qui, insomma. Adesso ce ne sono anche altri in tutta l'Europa, ma voglio dire, è una storia che viene da lontano.
Sì, io poi sono stato più tardi nella moschea, no? E lì mi sono trovato tutta la stampa, le telecamere e così via, che non mi aspettavo, ecco. È perché è la prima volta, ecco. A volte mi hanno detto è la prima volta, ma io non sapevo fosse la prima volta, e non l'ho fatto perché era la prima volta, ma perché mi veniva spontaneo, ripeto, conoscere e entrare in dialogo. Io penso che il dialogo ne ha paura chi è debole, ma se uno ha la sua identità non ha paura di confrontarsi e di parlare e di portare le proprie ragioni. E pertanto io mi colloco in questa prospettiva, che nell'altro ci può essere una ricchezza, ci può essere una risorsa, che non vuol dire che allora non credo nei miei valori o nella mia fede e così via. E allora questo mi ha portato un pochino a girare, per cui questo, certamente, questo della città cosmopolita che è nel, noi diremmo così, nel DNA della Trieste asburgica, perché è subito con una tolleranza religiosa che non c'era nelle altre città degli Asburgo, ma c'era solo a Trieste.
Per ragioni commerciali.
Per ragioni commerciali, certamente. Però questo, diciamo così, è cresciuto con Trieste. Quello che adesso, forse, dopo la storia dei, invece del Novecento, si tratta un po' di custodire e di alimentare, perché non è scontato, cioè la storia non è scontata.
Lo vediamo adesso, appunto, che non è scontata.
Sì. E cioè questa capacità di convivere pacificamente, di rispettarsi, di non perché si è deboli, ma perché si riconosce che l'altro non solo ha la sua legittimità, ma può essere portatore pure di istanze che meritano il mio ascolto, il mio confronto. Ripeto, non è scontato. Noi sappiamo che da città cosmopolita, così, un pochino quello che ho capito, che mi è stato spiegato, che ho letto e così via, poi è diventata una città sostanzialmente binazionale, con i nazionalismi che hanno portato anche allo scontro tra i due nazionalismi, quello italiano e quello sloveno, e fino a diventare poi dove c'è stato un nazionalismo che ha voluto italianizzare forzatamente, con la violenza anche, tutto questo, e noi siamo eredi di questa storia, ma non si tratta di ergerci a giudici e così via, si tratta di riconoscere le tante ferite di ciascuno, che sono diverse, ognuno ha le sue ferite e non è colpevole né delle ferite che ha lui e neanche delle ferite che hanno gli altri. Cioè, perché i giovani italiani dovrebbero adesso subire che i fascisti hanno picchiato, messo in prigione, hanno impedito di andare a scuola dei ragazzi semplicemente perché cantavano una canzoncina in sloveno e allora buttati fuori dalle scuole? Perché i ragazzi italiani dovrebbero subire? E viceversa. Perché i titini hanno fatto quello che hanno combinato? Però si dice che in quei 40 giorni, così dicono gli storici, circa 10.000 triestini sono stati colpiti, ma queste cose le dovete insegnare voi a me, no? E 100.000 in tutto, in 40 giorni, 100.000 uccisi solo perché erano contrari al regime, ed erano sloveni o croati, ma erano contrari al regime, e quelli subito tutti uccisi. Allora, la storia è piena di ferite, ma chi vive oggi? Non possiamo imputargli che è colpevole, che ha delle colpe. Non possiamo guardarlo con astio, che sia da una parte o dall'altra. Ecco, io mi colloco allora nell'atteggiamento del, sì, del forestiero, dell'immigrato. Allora, io dalla Bassa Padana sono arrivato qua come un immigrato nel nome della fede. Non sono arrivato qua per altre ragioni. Colgo che ci sono delle storie faticose, che qualche volta qualcuno non vuole pensarci e dice: ma sì, ormai sono cose vecchie, però se c'è un attimo di confidenza ti racconta che il suo nonno non ha più voluto tornare indietro, che non ha più voluto parlare di certe cose, per cui si sono sedimentate e ci sono ancora dei ricordi. Ecco, io con estremo rispetto, non sono titolato, penso che mai nessuno dovrebbe arrogarsi, è una frase del Vangelo molto perentoria, di non giudicare, invece ascoltare anche queste ferite, ascoltare questo dolore, e però dire: c'è un futuro, c'è una speranza, insieme. Per il bene dei nostri ragazzi, delle nuove generazioni, noi adulti siamo chiamati a guardare al futuro, non portandoci dietro la zavorra di colpe che che non abbiamo noi e non hanno i nostri ragazzi.
Comun signore, volevo domandarle proprio questo. Lei ha parlato di una Trieste proiettata verso il futuro. Papa Francesco troverà una Trieste proiettata verso il futuro. No. Però quale futuro? Perché a un certo punto è stata una scelta, può andare in una direzione e anche in una direzione contraria. La storia non è una garanzia, le conquiste fatte in decenni di cura delle ferite, di perdono, di, anche di persone che sono scomparse, perché la storia fa il suo tempo, non sono una garanzia tutte queste cose. Per questo domando, come immagina il futuro di Trieste per Trieste alla luce di quanto ho visto e ha potuto sperimentare?
Io immagino questo futuro, uso queste tre dimensioni. Trieste come un grande laboratorio, dico anzitutto un grande laboratorio di convivenza tra culture diverse, cioè questa eredità che anche nei monumenti, nelle chiese, negli edifici di culto emerge, occorre che non sia soltanto qualche cosa, cioè qualcosa da museo, ma che sia qualcosa di vivo, che sia qualcosa di vivo. Per cui un grande laboratorio di confronto tra le culture, appunto per costruire il futuro. Il futuro non ce l'abbiamo, non è un copione già scritto. E allora insieme abbiamo bisogno, evidentemente, non soltanto le culture che fanno parte della città cosmopolita asburgica, perché nel frattempo ci sono anche altre culture e altre si sono, diciamo così, un pochino affievolite. La comunità armena, che ha costruito pure in modo importante questa città, noi sappiamo adesso non ha più una consistenza significativa, sono, mi pare di aver capito, poche persone. Ecco, è evidente che, però nel frattempo, faccio un esempio per quanto riguarda le chiese, le comunità ortodosse, se tradizionalmente c'era quella serbo-ortodossa e greco-ortodossa, adesso abbiamo qui anche quella rumena ortodossa, ucraina ortodossa, moldava ortodossa, russa ortodossa. Abbiamo diverse comunità perché siamo, è vero, siamo proiettati come un ponte verso l'Oriente, siamo una porta d'ingresso che ci porta a questo confronto. Ecco, io penso allora, questo futuro dobbiamo scriverlo, non è un copione già scritto, come in un confronto tra culture. Certo, anche la cultura laica, perché pure questa fa parte della identità e della storia. Io dico laica, laica, non laicista, perché la cultura laica era quella che appunto però sì, ha voluto anche la chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, cioè gli Asburgo hanno voluto anche nella città nuova che ci fosse una grande chiesa cattolica. Dunque una presenza, ognuno con la propria identità, ma anche in un confronto che è quello che può permetterci di costruire un futuro migliore, non conflittuale.
E i musulmani? Che non ci senta il sindaco di Monfalcone, i musulmani?
Ma è evidente che non possiamo, ho detto anche i nuovi venuti, e pertanto non possiamo fingere che non ci sia una consistente comunità musulmana. Anzi, faccio uno spot pubblicitario, un'interruzione. Allora, giovedì 1 febbraio alle ore 18 nell'auditorio del seminario di Besenghi faremo un incontro, io con il presidente della comunità islamica, sul documento a 5 anni dal documento sulla fratellanza umana, documento firmato a Dubai. Per cui è evidente che il confronto è con tutti, cioè non posso dire sì, io parlo con tutti tranne che con te.
Ma infatti ieri in Risiera eravate insieme.
Sì, 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 c'era anche Omar Akram. È evidente che questo confronto talvolta è molto impegnativo, molto difficile. Portare avanti simultaneamente il confronto oggi con la comunità degli ebrei e con la comunità musulmana è evidente che è estremamente complesso, però io credo fermamente che è anche questa l'eredità che io ho trovato a Trieste, e non dobbiamo recedere, non dobbiamo sciupare questa storia, che è una storia di convivenza, di rispetto, dove, ripeto, non dobbiamo dare per scontata che la convivenza pacifica vada avanti, ma invece è una responsabilità. Per questo che io insisto nel parlare con gli uni e gli altri, e ho chiesto loro soltanto una cosa: non impeditemi che io senta il dolore anche dall'altra parte. Io condivido il tuo dolore, ma non puoi chiedermi che io resti indifferente nei confronti del dolore di chi sta dall'altra parte del muro o del combattimento o così via. Ecco, però voi capite che è una modalità molto scomoda, perché è molto facile invece: io mi schiero da una parte e gli altri hanno torto e io mi schiero da questa parte. Ed è un po' la fatica, che è inutile che non nascondiamo, di questo momento, anche tra la comunità ebraica e quella cattolica a livello del Papa e così via, perché si vorrebbe la Chiesa cattolica totalmente schierata dalla parte della comunità ebraica. Ripeto, la questione è molto complessa e molto delicata. Io ho scelto questa posizione nel dire: comprendo e voglio davvero comprendere il tuo dolore. Non posso, cioè, voi capite, possiamo guardarlo con molta sufficienza, tanto è un dolore di quelli che abitano dall'altra parte, ma se io ho voluto cominciare il mio ministero qui incontrando anche la comunità ebraica subito il primo giorno, leggendo insieme una pagina della scrittura, posso dire adesso: il tuo dolore, beh, però adesso non c'è soltanto il tuo dolore, non esagerare, adesso fermatevi. Quello che devo cercare di mettermi nei panni di quel dolore, però non puoi chiedermi che io non cerchi di mettermi nei panni anche di Gaza e di quello che stanno subendo con i bombardamenti e così via. Per cui, ripeto, sì, lo so, ho scelto un posto molto scomodo, e però io penso che è un servizio anche per la città, per la nostra comunità, e vi invito a continuare. Ecco, quando era arrivata quell'illuminazione, no? Che io non so come ho fatto ad arrivarmi, ecco, di andare sul molo Audace, no? E di insieme, in silenzio, perché ogni parola rischia di essere equivocata, per dire il nostro dolore tutti, no? Protesi verso il mare, dunque verso quel Medio Oriente di sangue, di dolore immane, che pensavamo di non assistere più a questa tragedia. Però attenzione, adesso abbiamo spostato il nostro sguardo in Ucraina, è la stessa cosa, sono fratelli che si combattono, cioè il Medio Oriente sono figli di Abramo, discendenti di Ismaele, discendenti di Isacco, e là pure nell'ortodossia, terra come la nostra, di frontiera, cioè dove si sovrappongono popoli che coabitano la stessa terra e hanno tradizioni leggermente diverse. Beh, esattamente come Trieste, cattolici gli sloveni, cattolici gli italiani, là ortodossi gli uni, ortodossi gli altri, la lingua è diversa, sì, qualche tradizione è diversa, ma stanno vivendo lo stesso dramma di una guerra civile che sta mietendo vittime che pensavamo di non vedere più in Europa, queste cose.
E in un paese come il nostro, che è un paese di tifosi, che si fa il tifo da una parte, lei lo ha sottolineato prima, ecco, come si fa ad educare appunto alla comprensione anche del dolore, delle ragioni dell'altro? Perché questo è il problema. E che cosa può fare la Chiesa, che ha per esempio un ruolo importante nell'istruzione?
Io penso che conoscere correttamente la storia e non da tifosi è già una cosa importante.
Ecco, esatto.
Per cui c'è un'operazione culturale che compete un pochino a tutti, perché è un'operazione che è un pochino nuova, cioè nel senso che tante volte la storia la scrivono i vincitori e la mettono giù come se le ragioni fossero soltanto dalla loro parte. Ecco, adesso noi siamo in una fase nella quale, però attenzione, questo vale per noi, questo vale in Slovenia, vale in Croazia, questo deve valere da tutte le parti. E qualcuno mi ha testimoniato a volte il disagio che in altri contesti questa operazione è ancora faticosa, molto faticosa. Per cui è evidente che è qualche cosa che compete a noi, ma da contagiare anche agli altri territori circostanti, che è un'operazione di verità storica, dove questa verità però la guardiamo, ripeto, senza imputare alle persone di oggi le colpe dei loro padri. Perché questo è una pagina biblica importantissima, è Ezechiele 18, sulla responsabilità individuale. Non si dirà più: i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Cioè basta, adesso ognuno le sue responsabilità. Ecco, allora è vero, sì, che siamo italiani e pertanto ci dispiace se certe cose e così via, però anche con quella maturità che ci porta a dire, con un po' di sano distacco, cerchiamo di costruire un futuro di pace. Io prima ho detto un grande laboratorio culturale, il secondo passaggio era un grande laboratorio di pace, perché abbiamo qualche cosa allora, sì, da educarci noi. La pace è sempre un bene instabile, non è mai stabile, è sempre da riaffermare e rivolere continuamente. Però abbiamo da poter testimoniare, perché un conto è quando c'era in funzione la risiera, piuttosto che poi le foibe e l'astio, e un conto è adesso. Non perché voglio fare l'irenico che adesso va tutto bene e così, però nel quale abbiamo delle regole, abbiamo codificato che ci sono dei rapporti civili da mantenere, abbiamo un confine che, nonostante ci siano adesso un po' di soldati, è poroso, per cui è un confine che è luogo di incontro. Ci sono migliaia di persone transfrontaliere che, al di là di tutto, si muovono senza nessun controllo, perché viviamo in una terra nella quale non c'è un confine, non abbiamo la catena delle Ande che ci separa, abbiamo delle collinette e le famiglie si sono sempre spostate. Allora io penso laboratorio, ho detto, di dialogo culturale, laboratorio di pace, anche per dire agli ucraini e ai russi che quei confini lì dovranno diventare porosi anche per loro. Gli stessi diritti che la minoranza slovena gli riconosciamo qua, chiediamo che siano riconosciuti alla minoranza italiana. Gli stessi diritti che la minoranza ucraina alla minoranza ucraina vengono riconosciuti in Russia, la minoranza russa deve ricevere in Ucraina. Avveniva così prima di questa guerra? No,
era violato.
Eh sì,
erano diritti violati. E a questo proposito, però, visto che siamo nel circolo della stampa, il ruolo dell'informazione, perché evidentemente, ecco, misurando la febbre all'informazione da queste parti, che cosa ne dice il Vescovo?
Il mio terzo laboratorio è sulla scienza.
E dopo parliamo di scienza, perché lei, sì, è intervenuto sulla scienza con, sì, un'osservazione molto giusta.
Ecco,
questa
io...
cittadella lassù.
Ecco. Sì.
Però informazioni.
L'informazione, va bene. Ma sono legate le cose, come sappiamo. Io penso che il ruolo dell'informazione è basilare per la democrazia e per la libertà. Io ieri sono stato alla commemorazione dei 3 giovani della troupe, esatto, della RAI, che sono stati esattamente 30 anni fa uccisi a Mostar con una granata, e stavano facendo un servizio sui bambini senza nome. Sì. Ed è molto evocativo questo, sui bambini senza nome.
E ne hanno salvato uno.
E ne hanno salvato uno con i loro corpi. E quello ha innestato poi quello che la fondazione, esatto, in nome di questi giornalisti, sta portando avanti ancora. Io penso che il ruolo dell'informazione, che in fondo è il ruolo dell'informazione libera, è, diciamo così, un aspetto del ruolo della cultura, ecco, perché senza informazione libera non ci può essere cultura. È importantissimo. Certo che si spera che non debbano più esserci dei martiri, però mai come nella guerra che si sta combattendo a Gaza sono stati uccisi così tanti giornalisti. Per cui rimaniamo ancora allibiti di quello che sta avvenendo oggi. E io penso che il ruolo dell'informazione sia cruciale. Io penso che dobbiamo onorare il servizio dei giornalisti liberi, cioè quelli che esercitano una ricerca. Non quelli che dal tavolino semplicemente assemblano le notizie che arrivano attraverso internet. E perché questo, ecco, è uno dei grossi problemi del nostro futuro.
Bisogna dirlo agli editori,
in estinzione, perché ci vogliono, appunto, ci vogliono i giornali liberi, sì, perché ci sia un giornalista libero, altrimenti non esiste.
Sì.
Purtroppo stiamo andando in direzione abbastanza opposta, i giornali sono schierati, i giornalisti devono schierarsi volenti o volenti. Ma torniamo alla scienza, no? Perché lei ha fatto un'osservazione l'altro giorno sul fatto che Trieste è una capitale della scienza, ho rubato la domanda a Pierluigi, mi scuso.
No, vai, vai.
E però che questa, così, sequela di premi Nobel che si succede a Trieste non è percepita dalla città, cioè c'è una cittadella, una Tuisburnia, dove praticamente si conduce un'altra vita, una nazione straniera all'interno di Trieste, lei l'ha definita, mi pare.
Sì, allora io penso che sì, mi ha fatto un effetto quando sono andato in quel grande centro di ricerca che è delle Nazioni Unite, che mi hanno detto: adesso lei è in un luogo extraterritoriale, non è in Italia. Ah, ma come, sono a 2 passi da Miramare, così. Allora, c'è stata questa cosa strana nella Trieste che dopo il 54 ha subito, che non era più il porto dell'impero austro-ungarico, l'emporio dove si riforniva tutto quell'impero, e l'Italia si era già sviluppata, non c'erano più neanche le finanze degli americani che erano qua. E ho già detto prima, grande esodo di tanti triestini, e però in quegli anni ha cominciato ad esserci anche la Trieste scientifica, che poi si è sviluppata ulteriormente negli anni. Così gli è stato un po' spiegato perché un pochino dopo il terremoto del Friuli, la nascita dell'università a Udine, che ha portato via una buona fetta di studenti dall'università di Trieste, e quasi un po' come risarcimento, investimenti di queste alte scuole scientifiche che sono avvenute subito dopo. E pertanto progressivamente Tanto che andando in questi centri mi è stata riferita questa battuta che anni fa c'erano degli africani che dicevano: è bella Trieste perché è l'unica città al mondo dove se io esco e vado in piazza mi guardano e dicono: è un ricercatore. E questo me l'hanno detto in questi centri di ricerca, perché in quegli anni non c'era l'immigrazione dall'Africa. Se c'era una persona nera a Trieste è perché era qua come ricercatore nei vari centri. Ebbene, la sensazione venendo da fuori è che però è una città parallela. Qualcuno dice che a Trieste è tutto doppio, no? Ecco, ed è doppia anche questa città della scienza. Faccio un piccolo esempio sull'intelligenza artificiale, ma a Trieste è già venuto diverse volte, l'ultima a settembre, neanch'io l'ho saputo, perché forse l'informazione non ha circolato abbastanza, questo Frabenanti, che è l'unico italiano dentro organismi internazionali sulla intelligenza artificiale, sì, e che è stato scelto dal governo a presiedere questa commissione sugli algoritmi, e lui ha inventato questa dizione algoretica. Ma è avvenuto in settembre, ma chi di noi se ne è accorto?
No, io l'ho visto Nessuno. In TV l'altra sera da Milano, però lui ha avvertito anche di una cosa, che c'è l'intelligenza artificiale ma anche la stupidità naturale della quale bisogna guardarsi. Infatti, quella bella battuta.
Benissimo. Ecco, allora dicevo, la questione è molto semplice, che il rischio è quello che noi abbiamo una sequela di premi Nobel che arrivano a Trieste e non ce ne accorgiamo. Vanno, fanno la loro lezione all'università e non fecondano la città con il loro sapere, che è vero che talvolta è molto settoriale, ma qui dovrebbe essere la vivacità di una città per la quale c'è anche questo laboratorio, che è un laboratorio dove certamente il fulcro è l'università, per cui io dico che certamente, anche se tante volte vengono non invitati dall'università ma da queste scuole che sono post universitarie, sempre, ecco, per cui si tratta evidentemente di riuscire a costituire, non so, io lo so che non compete al vescovo, però io adesso mi fate delle domande, io rispondo. Ecco. Mi piacerebbe vedere un futuro di Trieste anche con un laboratorio dove c'è questo dialogo tra le scienze, non la scienza specialistica che va avanti solo, invece occorre un dialogo tra le scienze e, sì, io dico anche la spiritualità, le fedi, l'umanità. Perché uno può sapere tutto della fisica, ma essere un po' carente di quelli che sono i diritti umani, di quella che è un progetto di convivenza pacifica. Per cui io posso, certo, io non sono per bloccare la scienza in nessun ambito, però posso applicare la mia ricerca scientifica per continuare a fare bombe atomiche oppure per fare un'energia pulita, che non porta all'inquinamento e che dà sviluppo senza l'innalzamento dei mari e della temperatura del pianeta, eccetera, eccetera.
Beh, il film su Oppenheimer propone proprio questa questione, esattamente: che uso fa la scienza, che uso fare della scienza e della propria conoscenza. Quindi, allora, il vescovo però può rivolgersi al rettore, noi gli manderemo un messaggio, e appunto impiantare questo laboratorio di incontro tra la scienza e la spiritualità, che mi sembra un tema estremamente interessante.
Spiritualità è un termine molto ampio, voi capite, e io penso che si tratta di recuperare degli spazi di spiritualità nella città. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium lo dice in modo molto chiaro, io ho voluto riportarlo, mi hanno chiesto di scrivere un po' di righe su quel volume che è uscito appena prima di Natale, Trieste Mistica, che è un volume di fotografie, ecco, bello, però dove ho voluto proprio dire anche questo: lasciamo ancora che siano un po' dei monumenti po' vuoti, queste chiese, la sinagoga, questi templi, oppure vogliamo che siano il segno di una ricerca, perché noi non siamo sazi semplicemente dai beni di consumo, con molto pudore, perché c'è gente che muore di fame, per cui abbiamo bisogno anche un po' di benessere, però non ci basta, perché noi ci facciamo tanti interrogativi. Questa è la peculiarità dell'uomo, della donna, ci si fa domande, ci si fa interrogativi. E allora qui c'è bisogno di mettersi insieme per cercare di intravedere qualche pista di risposta. Non abbiamo nessuno, oggi neanche la Chiesa si pone in questo atteggiamento di avere la verità preconfezionata che te la vendo come se fosse un prodotto da consumare, mentre invece c'è un cammino di ricerca e dove non siamo soli e anche qualche segno l'abbiamo riconosciuto.
Io vorrei sapere dal Vescovo ancora una cosa, guardo sempre l'informazione, alla formazione e alla cultura, i social, che ne pensa il nostro Vescovo dei social? Argomento amplissimo, mi rendo conto, ma come li adoperiamo, visto che comunque ci sono e dobbiamo confrontarci?
Io penso che li usiamo male. Penso, li usiamo male, però io sono per dire che vanno abitati. Cioè sarebbe come dire se che le automobili le usiamo per fare del male, perché guidiamo male, perché eccetera, allora no, cioè non si tratta di... gli strumenti sono strumenti, poi dipende come li usiamo. Io penso che tante volte sono una gran fortuna, che possono consentire tante cose belle. Chi di noi adesso rinuncerebbe a WhatsApp, a una mail? Altri social, è vero, sono molte, cambiano, io non li so usare, l'unico che so un po' usare è Facebook e metto qualche post e così via, che ho cominciato a metterle, lo dico sinceramente, perché è così un po' insomma la mia vita precedente, no? Con tutti gli amici, con tutte e così via, almeno erano un po' informati che facevo questa cosa, ho fatto questa predica e così via, per cui un po' di accontentare un pochino questa curiosità, no? O questo affetto, se volete,
anche mantenere,
e mantenere i rapporti e così via. Dall'altra parte io penso che è un continente da abitare. Io penso che non sono soltanto i giovani che talvolta possono usare male i social, ma anche noi adulti, con giudizi sprezzanti, pettegolezzi, con calunnie, quanto male si può fare, e tutti che commentano senza sapere, ma perché è una piazza nella quale però quello che tu dici rimane scritto, rimane visibile, fa, ahimè, uso la parola adesso in modo provocatorio, no, in modo sbagliato, però cultura, ma in modo negativo. Allora, io penso che un conto è esprimere le proprie opinioni, ma un conto è invece offendere. È pieno di offese. I social sono pieni di offese. Ecco, che cosa possiamo fare? Diciamolo che certe modalità le riteniamo che non sono educate. E come ti permetti tu allora di giudicarmi? È vero, io non voglio esprimere giudizi, però allora dico che quello non è un mio amico se usa certe modalità. Ma non perché ce l'ha su con me, magari non ce l'ha su con me, usa questi toni verso altre persone, verso... Però io penso che c'è bisogno di adulti che testimoniano, c'è bisogno di adulti che dissentono su certe modalità di esprimersi. Allora io non voglio adesso dire, ma sì, se si è che si sta bevendo il caffè e si fa una battuta, va bene, una battuta un po' grassa, va bene, ma se tu la scrivi e questa ha una risonanza che e diventa un'offesa, ecco, io penso che allora l'informazione, il problema grosso di oggi è che tanta gente è informata dai social, lo vediamo, i telegiornali li guardano sempre di meno, i giornali si leggono sempre di meno, le persone da dove sanno le cose? Dai social, senza nessuna deontologia di chi controlla quell'informazione e viene rilanciata continuamente. E l'intelligenza artificiale, questo è uno dei rischi, cosa succede? Ma siccome quella notizia è stata rilanciata così tante volte rispetto alle smentite, che magari non ci sono state, ma perché io dovrei abbassarmi a smentire il pettegolezzo che hanno fatto questo, quell'altro e quell'altro ancora? Che poi diventa ancora più vero, perché ecco che allora intervengo e io gli do credito. Tanto che qualche volta in questi social, quando qualcuno di importante interviene e dire ma non è vero, dicono, beh, se interviene per smentire quello che ho detto io, che non sono nessuno, vuol dire che allora sotto c'è qualcosa. Per cui non è più finita. Io spero che un po' di amministratori di questi social facciano un po' di deontologia e per cui che rimuovano. Proprio perché quando si perde il rispetto delle persone e non c'è nessun filtro, cioè ci sono notizie continuamente rimandate, rilanciate, che sono false. E questo è molto pericoloso.
Una predilezione per la negatività, no?
Sì.
Quanto più è negativa, quanto più aggressiva la cosa, tanto più favore incontra, perché c'è questa amplificazione al ribasso. Io vorrei restringere un po' la focale e arrivare a una cosa che il nostro vescovo ha fatto in poco tempo, perché sì, è vero che sono passati un po' di mesi, e che non è stata fatta da altri in molto più tempo, cioè il dormitorio di via Santa Anastasia. Come sta funzionando? Ho sentito parlare molto bene, ho conosciuto gente che si è impegnata. Dica lei.
Dico questo, che siamo sulla rotta balcanica, noi sappiamo che gran parte di chi arriva a Trieste poi vuole ripartire.
Sì.
Allora, le questioni sono due diverse e dobbiamo distinguerle. Allora, un conto è chi si ferma a Trieste perché è stato fermato, identificato dalla polizia, o va lui in questura a farsi identificare e dunque lui ha i documenti per poter avere un alloggio e fare la richiesta d'asilo. Noi siamo sulla rotta balcanica, diversi vengono dall'Afghanistan o vengono dal Kurdistan o vengono tanti dal Pakistan e alcuni sono minoranze pakistane perseguitate. Per cui diversi di questi rispetto ad altre rotte probabilmente riceveranno lo status di profughi. Nel momento in cui sono riconosciuti, sono soltanto richiedenti asilo. Ecco. Il paradosso un pochino è questo: i dormitori che ci sono saturi, pieni, i trasferimenti tardano ad esserci, e per cui al Silos ci sono persone che la polizia ha già identificato, avrebbero diritto di dormire in un dormitorio, ma non ci sono posti. E su questo fatichiamo. Io temo, apriamo un altro dormitorio e però dopo sì, subito mi si riempie, se non avvengono i trasferimenti, cioè sarebbe come se arrivano a Lampedusa e non li trasferiscono. Ecco, se da Trieste i trasferimenti non sono rapidi, possiamo anche aprire un altro dormitorio, ma sarà sempre immediatamente pieno. Questo è una faccia del problema. L'altra faccia del problema sono i transitanti, cioè quelli che, diciamolo, la polizia si gira dall'altra parte, come ha fatto quella della Croazia e come ha fatto quella della Slovenia, perché questi vanno e cercano di raggiungere altri paesi. Da quest'estate c'è anche questo fenomeno, a volte sono donne con un bambino o famiglie con dei bambini piccoli. E allora mi è arrivato un po' questo appello. Sì, è vero, questi domani mattina riprendono il treno e vanno via. Però intanto sono qui stanotte. La stazione chiude, non c'è un gabinetto, non c'è acqua, non hanno dei bambini piccoli. Ecco, allora io ho, ripeto che giro, ascolto e così via, ho recepito questo appello di dire, ma queste persone vulnerabili, una donna con un bambino, con due bambini, e ci sono, ho visto, non so, per esempio, questa coppia dove lui indiano, lei bengalese, con una bambina nata in Grecia. Era appena dopo Natale, no? E che sono andato lì al dormitorio e cioè, mi sembrava proprio la famiglia di Nazareth che però arriva a partorire a Betlemme, no? E ecco, allora, per questi soggetti deboli abbiamo aperto questo dormitorio. E lo so, avete ragione, hanno freddo anche gli altri. Ecco, però quello che riusciamo a fare adesso è questo dormitorio, che è un accampamento, perché cioè è una sala di oratorio con i servizi, dove garantiamo che ci siano i letti, che ci sia la possibilità dei servizi e anche di potersi fare una doccia, dove c'è la cena, dove c'è la prima colazione, dove c'è quel minimo di assistenza che è dovuta, fino ad esaurimento, per cui ecco che se anche non ci sono famiglie con i bambini piccoli che lo riempiono, mai lo riempiono loro, a esaurimento, ecco, mettiamo, perché hanno freddo anche, ripeto, hanno freddo anche gli altri. Questo è per i transitanti.
Buona risposta di volontari.
C'è stata una buona risposta di volontari. Allora, ci sono circa 120 adulti che in modo volontario si stanno alternando, evidentemente in certe fasce orarie ci sono lì diverse persone ad accogliere, perché poi magari arrivano anche questi bambini, un po' si cerca di farli disegnare, di farli giocare, è bellissimo andare e vedere che c'è questo volontario che è lì e che cerca di interagire con questi bambini piuttosto che l'altro con i genitori. Dunque, usufruendo di quello che la legge consente, non è obbligatorio una identificazione come quella che si fa in questura, perché si fermano poche ore e dunque sì, si prende nome e cognome di quello che loro ti dichiarano, ma non devi fotocopiare i documenti, una cosa e l'altra, eccetera, perché poi ripartono subito, perché questi sono, ripeto, i transitanti. Rimane la questione invece degli altri che sono transitanti, sono perché anche se fa freddo alla spicciolata, ma tutti i giorni qualcuno arriva, poi d'estate ne arrivano molti di più. Rimane la questione del silos, che è una questione annosa, che si adesso sono diminuiti perché un bel gruppo sono stati trasferiti prima di Natale, che però il rischio è quello che anche questi tutti i giorni, se cresce di qualche unità e non ci sono altri trasferimenti, il numero aumenta continuamente. Ecco. Io ritengo che il problema è molto complesso, dobbiamo affrontarlo con la nostra dignità, cioè la dignità della nostra cultura, di quello che noi siamo, della città di Trieste, della città che sanno che in quei magazzini ci sono stati i profughi istriani, che sappiamo cosa vuol dire lasciare tutto con una valigia in mano e di notte partire, perché è questo che mi è stato raccontato, o che Mi è stato raccontato che questo papà è andato a lavorare, ma gli avevano detto: guarda, scappa, perché abbiamo sentito, già altri erano spariti, e questo è andato a lavorare ma non è più tornato. E dopo 2 settimane, con la valigia, anche la moglie e il bambino sono partiti, è come se andassero a trovare i parenti. Ecco, queste storie fanno parte di Trieste. Ecco, allora io dico, con questa dignità dobbiamo essere attenti, e poi con un pizzico di umanità. Non posso girarmi dall'altra parte di fronte a chi soffre. Io penso che questo mi appartiene perché leggo il Vangelo e così via, però è un linguaggio comprensibile anche ai laici, perché è un linguaggio umano. Concludo dicendo che sono andato a fare un incontro ero in ospedale, e alla fine la dottoressa mi si accosta e mi dice: anch'io sono una sua volontaria. Io non l'avevo mai vista, e lei mi dice: sì, anch'io sono tra i volontari che vanno al dormitorio. Ma come? Fai già le notti all'ospedale, ma ti metti in lista a fare le notti anche? Però io dico che c'è una sensibilità della città, e se qualcuno mi diceva che non ci sono volontà, non c'è il volontariato come da altre parti d'Italia e così via, io dico: ma forse non è vero. Io ho visto che ho fatto un appello e in tanti hanno risposto.
Non siamo poi così male, bene, questo è già un bel messaggio da parte del nostro vescovo.
Permetto di consigliarle un altro posto di Trieste, fuori dalle guide tradizionali, ma estremamente significativo, e io consiglio sempre. Ed è l'atrio della Pia Casa dei Poveri, forse c'è già stato. Oggi si chiama ITIS e accoglie gli anziani. Io ho portato amici, ho detto: guardate che bosco di statue e di busti a seconda della generosità. E a quel tempo c'erano i grandi mercanti, i grandi benefattori, non necessariamente di cuore sensibile anche, ma perché i pitocchi molesti, come li chiamavano, creavano un problema di ordine pubblico. E oggi penso che la questione della beneficenza laica e pubblica, che la Trieste asburgica ha risolto, dovrebbe tornare di nuovo in gioco, perché quello che io so, che lei ha detto, è la carità cristiana che sta, attraverso le organizzazioni volontarie, finora aiutando le persone di cui lei ha appena parlato.
Ti dico subito che sì, ci sono stato, e mi ha impressionato davvero questo bosco di busti e così via, di benefattori, per cui è vero che si può aiutare chi sta male, chi è povero. Quel dormitorio non c'è nessuna sovvenzione, è portato avanti solo con la carità di chi vuole dare una mano. E devo dire che sì, è vero che certe cose sono fatte in convenzione con la prefettura, ma devo anche dire che questo è un altro punto dolente, che ho trovato una situazione molto faticosa, e lo sapete perché la stampa a volte è stata eco di questo. Mi porta a dire: siate generosi con chi volete, dove volete. Ecco, per cui condivido queste istanze, per le quali dobbiamo sbloccare un pochino. Per quello che io dicevo, oltre a un laboratorio culturale, oltre a un laboratorio di pace, un laboratorio di scienze e città, scienze e spiritualità, scienze che dialogano con la vita, perché io penso che questo sarà un servizio anche per gli scienziati.
Ma sicuro.
Perché può diventare un servizio, o magari mi illudo, non lo so, io penso che sia una delle piste sulle quali provarci, che sia forse anche una pista con la quale i giovani, perché tanti di questi scienziati sono anche giovani, sono ricercatori, con i quali interagire, farli partecipi di un cammino, di una storia. Ecco, io ripeto, sono qua da pochi mesi, magari.
Diamogli tempo, ecco.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.